Il secondo episodio, vado un po' veloce, ma questo credo che possa essere per noi oggi, in questa visione antropologica del Decalogo, un po' il centro di tutti i problemi presenti dai comandamenti, è questo primo re 12. Siamo alla disfatta, alla scissione del regno di Salomone. Il regno di Salomone è una realtà politica un po' vaga, ma nell'idea dell'Israele credente era l'idea tutti insieme. Giuda e Israele, molto diversi, si mettono insieme, provano a camminare insieme dietro l'unico Dio. Geroboamo e Roboamo, che sono i due figli di Salomone, si dividono, ognuno vuole il potere. Cosa fa Geroboamo? Userà immediatamente la soluzione, così leggiamo più in fretta. La soluzione è: uso la religione a mio favore per sostentare il mio... Cosa mai capitata nella storia della Chiesa, eh? È una cosa antica dell'antico Israele, ma noi non l'abbiamo mai fatta, eh? E mai più capiterà. Geroboamo pensò: in questa situazione il regno potrà tornare alla casa di Davide. Se questo popolo continuerà a salire a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel Tempio del Signore, il cuore di questo popolo si rivolgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo, re di Giuda. Consigliatosi il re, che cosa fa? Prepara due idoli, due vitelli d'oro, non più uno, come nell'Esodo, due. E disse al popolo: siete già saliti troppe volte a Gerusalemme. L'immagine è Mosè che era salito sul monte, voi siete saliti a Gerusalemme, altro luogo di Dio. Ecco Israele, i tuoi dei, che ti hanno fatto salire dalla terra d'Egitto. Avete visto com'è molto parallelo a ciò che abbiamo visto prima? Ne collocò uno a Betel, che significa casa di Dio, e l'altro lo mise a Dan, che significa giudizio, Dio giudice, Dio che garantisce la giustizia. Questo fatto portò al peccato. Il popolo infatti andava sino a Dan per prostrarsi davanti a uno di quelli. Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti presi da tutto il popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il 15 del mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda, eccetera eccetera. Poi tanto questo lo troverete nel sito. Perché dico questo? Vedete? Lui cerca di costituire una religiosità, un nuovo Dio, una nuova modalità di prostrarsi nei confronti di Dio per il suo potere. Ripeto, questo non capita più oggi, neanche in molti stati civili del nostro mondo. Decalogo, andiamo, torniamo, tempo corre velocissimamente. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio. Questo l'abbiamo legato nella formula catechistica, forse un po' troppo alla bestemmia. Non vuol dire che quella non sia un pronunciamento invano, ma non è solo, come nell'Oriente non esiste, ma se ci pensate, in sardo, per non andare nell'Oriente, la bestemmia non esiste. Esiste la maledizione, quella che noi chiamiamo sovrastimo, no? Ma sovrastimo non è mai la maledizione contro, perché non esiste nella mentalità antica, perciò non è legato propriamente a questo. Questo invano, questo avverbio, è un avverbio che indica principalmente questa connotazione di falsità. Significa: non pronuncerai falsamente il nome di Dio. Legando, è molto legato questo comandamento a quello successivo: non dire il falso, non pronunciare il falso, cioè in tribunale. Ma anche questo è legato a questa immagine, cioè non userai il nome di Dio per un oracolo che ti possa agevolare, dicendo: in nome di Dio ho fatto questo, in nome di Dio pronuncio questa parola, in nome di... Questo è un comandamento soprattutto contro la profezia, la falsa profezia. Citare Dio per qualcosa che è utile. Oggi ci ricorda Giovanni: Dio lo vuole pronunciare il famoso. Ma se ci pensate, nella giurisdizione americana, statunitense, ancora oggi senatori giurano sulla Bibbia. Non so che cosa sappiano di quella Bibbia e cosa sappiano di Dio, ma ancora sembra garanzia il loro giuramento. Ma se ci pensate, nel tribunale italiano, se credente davanti a Dio, se non credente davanti agli uomini, giuri di dire
la verità.
Questa falsità però a che cosa è legata? A dire una bugia? Così leghiamo anche l'altro comandamento. È legata al sopruso, è legata all'oppressione. Usare il nome di Dio per opprimere l'altro, utilizzare il nome di Dio per giudicare l'altro come niente, per sottomettere l'altro. Pensate quanto è forte questo comandamento, eh? Non è solo dire la bestemmia, che non è poco, eh? Non voglio sminuire, ma sto mettendo quanto i comandamenti siano tutti legati, non solamente, come abbiamo troppe volte detto, la prima tavola per Dio, la seconda per gli uomini. Tutte e due le tavole sono legate a Dio e agli uomini intrinsecamente. Intrinsecamente. Lo vediamo adesso da questo prossimo comandamento. Guardate, comandamento del sabato, comandamento dello Shabbat, del riposo. Non è uno dei commi di una rivendicazione sindacale, eh? È prima dei sindacati, con tutto il rispetto per i sindacati, eh? Ma è prima dei sindacati. È un sabato, un giorno di riposo che serve per renderlo santo, per santificarlo. Questo riposo non è un riposo comune, un ozio come i romani, no, l'ozium, ma è un riposo che diventa santo, un riposo che non diventa santo solo perché è dedicato a Dio, ma perché è dedicato a me, perché è motivo di riposo per me, motivo di non di rimanere addormentato per tutto il sabato, ma motivo per cui ho tempo per me, ho tempo per riprendermi la mia vita e poi permetto agli altri, ai miei dipendenti. Guardate, siamo nei comandamenti, siamo nel 1500-1600 avanti Cristo, nell'idea. Il sabato, nell'idea originale, poi sappiamo che questi comandamenti sono stati aggiunti man mano e anche un po', come si dice, rimpinzati man mano, questo è normalissimo, ma non farai fare lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. È un riposo totale. Ricorderete, per chi l'anno scorso ha frequentato la scuola della parola, quando ci siamo fermati a quel famoso sabato di Genesi 2, del racconto di Genesi 1, alla finale, quel settimo giorno in cui Dio si è riposato. Allora, ce lo diciamo da credenti, non è che fosse così stanco, per riposarsi, anche perché aveva solo parlato, materialmente non ha fatto, non ha mosso un dito, tutte le cose che ha fatto le ha fatte con la lingua, non c'era bisogno di un giorno per riposarsi. Perché quel giorno, ricorderete, arrivo subito Totino, finisco solo la cosa, ma ricorderete l'anno scorso, affidandoci un po' a quel esegeta francese André Venin, eravamo andati a vedere quanto questo sabato faceva vedere come Dio diventava paradigma del riconoscimento del limite, faceva vedere all'uomo: è necessario che ti distacchi dal tuo operato, tu lavori per sei giorni, ma tu non sei ciò che produci. Quanto è importante questo oggi? Pensate, oggi è l'efficientismo, io sono ciò che faccio. Se produco bene sono uno di successo, se non riesco per qualsiasi motivo sono un fallito. Quella immagine del limite, darsi un limite nel fare, darsi un limite nella propria operatività, è prendere un tempo, un giorno alla settimana, un tempo per se stessi, per recuperare chi sei. E nell'antico Israele recuperare chi sei non era una pratica freudiana, psicanalitica, guardare in sé, ma era la pratica di guardare Dio, di frequentare il Tempio, di ascoltare la sua parola, di rincontrarsi, come poi noi facciamo nelle nostre comunità. Non prego da solo, ma prego con la mia comunità, anche se le persone che trovo nella mia comunità non mi piacciono, ma prego insieme, prego tutti.
Ho una curiosità, leggendo tutte le persone, schiavo, figlio,
manca la moglie. Esatto, bravo. Questo me lo so messo perché sapevo che qualcuno, però credevo lo sollevasse il signor Paolo, l'ha preceduto. Ho letto alcune cose su questo. Quella che più mi ha convinto, e non farà piacere alle donne, purtroppo che la moglie faceva parte intrinsecamente del marito, quindi era completo appannaggio. Ciò che fa il marito fa la moglie. In una visione un po' spirituale di un altro personaggio diceva: sono carne sola e quindi io lo obbligo a te. Ma questo è un po' spirituale. Probabilmente dietro culturalmente c'era effettivamente una certa sottomissione della moglie nei confronti del marito. Perciò il marito, essendo pater familias, capo della famiglia, ciò che fa lui lo farà anche lei. Non c'è neanche necessità addirittura di nominarla. Ma c'è una cosa. Andiamo subito, così Tottino ci offre la possibilità di passare. Quarto, qua non si nomina solo il padre, si nomina anche la madre. Qua non è inserito. L'idea principale di questo, io ho voluto tradurre con il termine kavad, il termine ebraico con cui si dice quello che noi diciamo onora, ma questo termine è il termine che viene utilizzato per Dio quando si dice glorificate Dio. E letteralmente significa dargli peso, cioè attribuire il peso esatto che ha, riconoscere il peso che ha Dio nella mia vita, onorare in questo senso, non tanto di inchinarsi e ubbidire ciecamente. Dicevo ieri, e lo devo condividere anche con voi, quando ero ragazzo volevo farmi cappuccino. E allora, però mia mamma non voleva, però mia madre non voleva, ero bambino. E allora incontrai un frate molto grande d'età, che, a cui avevo detto: io voglio farmi frate, ma mamma non vuole, devo ubbidire. E lui mi aveva detto una cosa che mi ha sempre colpito: mi ha detto, se Francesco avesse ubbidito a suo padre Pietro di Bernardone, non sarebbe mai diventato Francesco. L'idea, lui, uno che non aveva fatto nessuno studio teologico, ma aveva una sapienza molto più profonda di mille accademie, aveva capito che l'idea del genitore è quella di dargli il peso esatto, ubbidire nel senso di ascoltarlo se mi porta a crescere, se mi porta a diminuire, se mi porta a non seguire in questo caso Dio, devo dargli il peso che ha. Questa è un'idea importante, è un'idea anche per noi, è un'idea anche per i genitori, ricevere il peso che abbiamo anche nei confronti dei figli. E non c'è nessuna colpa in questo, né nessuno si sente oppresso da ciò che sto dicendo, ma andiamo in una ottica che sia ossigenante, visto che non tutti siamo genitori, ma tutti siamo figli. Infatti non c'è nessun comandamento su i figli onorino i genitori, ma scusate, ho sbagliato, i genitori, correggetemi quando sbaglio, non sarò, i genitori onorino i figli, ma i figli i figli diano peso ai loro genitori, cioè a chi li guida. Prego tutti, non cosa vai. Sicuramente io stavo solo facendo, non tanto più perché comunque per ognuno di questi comandamenti poi ci vorrebbe capire dove nasce, quando nasce, non tutti i comandamenti nascono nello stesso momento. Questo per esempio non è un comandamento che nasce nella tribù e nelle tende. Nelle tende era normale che tu avessi tuo padre lì, non c'era problema. Questo è un comandamento che nasce nell'insediamento, nel momento in cui, come ci ricordava Tottino, ci si mette in una casa e ognuno si separa, non si vive più tutti insieme nella casa del padre, dove l'onore e il sostentamento diventa necessario, ce l'hai lì. Ma nel momento in cui ci si divide, nel momento in cui ognuno si crea una famiglia, i figli si devono separare, e allora è necessario dare peso al genitore fino alla fine, anche ascoltarlo. Ricordate che in Israele tutti i libri sapienziali hanno questa idea: ascolta tuo padre, oppure il padre che dice ascolta figlio che ti trasmetto la sapienza, con questa idea. ma l'idea è che ci può essere un genitore che non è sapiente. Anche oggi credo, no? Ci possono essere genitori non sapienti, ci sono dei figli a volte più sapienti dei loro genitori. E allora questa idea, che volevo sottolineare solo una col verbo da peso, significa, è legato anche al peso che si deve dare a Dio. È un peso diverso, un peso complementare direi, ma un peso diverso. E questo implica non solo un obbligo per i figli, come vedete, ma è un obbligo, un dovere anche per i genitori, avere la capacità di essere persone di peso per i figli, avere la capacità di essere persone significative continuamente per i figli. È qualcosa che richiama tutti. Come vedete, prima dicevo, non c'è un comandamento per i genitori per onorare i figli, anche se
i figli sono, lei onorano lo stesso,
vero? A volte, adesso esagero un po', ma ci capiamo. A volte i figli diventano gli idoli dei genitori, a volte troppo spesso, addirittura a volte i genitori sono succubi dei figli. Lo dico con un po', purtroppo non sono genitore, quindi lo dico un po', scusate un po', forse, ma non voglio essere banale, non è questo il mio obiettivo, né tantomeno accusare nessuno. Voglio solamente provare a vedere come alcune sfaccettature di questi comandamenti implicano un allargamento enorme dei nostri rapporti, implicano una necessità di guardarci negli occhi e vedere come stiamo camminando, che non vuol dire darci le colpe, vuol dire riprendere il cammino, come dicevamo. Israele subito dopo, capitolo 20, riceve la legge, capitolo 32, vitello d'oro, immediato. Ma non si scoraggia, riprendono questo cammino, che dura un po'. Riprendere la rotta è un po' complesso, soprattutto quando uno si perde, no? Come quando uno si perde nel bosco, in una foresta, e riprendere la rotta non è semplicissimo. Però se uno ha la volontà, se uno cerca di impegnarsi, può riprendere la rotta. Questo è l'obiettivo, e questo è l'obiettivo anche di questo incontro. Non ho nessuna intenzione, lo ripeto per la terza volta, nessuna intenzione né di accusare nessuno, me ne guardo bene, anzi, né di accusare né tantomeno di banalizzare alcuni rapporti. Voglio solamente sollevare alcune problematiche presenti oggi, forse non presenti tra di noi, ma presenti nella nostra società e nello sguardo del nuovo umanesimo. È necessario che abbiamo almeno le domande, questo lo dice sempre padre Mauro, è più importante abitare le domande piuttosto che darsi repentinamente delle risposte, capire che cosa ci stiamo chiedendo, quali sono le domande che provocano la nostra vita e ci provocano a migliorare, non a metterci le colpe.
Andiamo a scuola. Chi nella scuola oggi si rende conto di questa realtà?
Certo.
Ed è vera.
Sì, no, questo c'è sicuramente. Volevo arrivare a questo comandamento. Questo comandamento, che è quello non commettere atti impuri, parlo di questo comandamento perché ricorderete Benigni, l'anno scorso, quando ha parlato dei 10 comandamenti, si è fermato, è quello che ha colpito maggiormente poi, no Francesca? Vabbè. È quello che tutti hanno riportato, chi aveva Facebook il giorno dopo, ha colpito molto, perché ha richiamato una immagine che è quella tipica di Israele, come sempre non ha inventato niente. Ha solamente ribadito qualcosa, poi è un uomo di spettacolo e doveva fare spettacolo, e questo dobbiamo capirlo, non è che dobbiamo accusarlo, è il suo modo, il suo modo da comico, il suo modo da uomo di palco. Ma che cosa ha sottolineato lui? Ha sottolineato l'origine di questo comandamento. Noi catechisticamente diciamo non commettere atti impuri. Questa è la formula catechistica, non presente nella Bibbia. Nella Bibbia è presente questo: non commettere adulterio. San Girolamo aveva tradotto non fornicare. Questo termine non fornicare, che non vuol dire niente oggi, è legato all'etimologia di un quartiere romano che si chiamava Forni, presente ancora Fornelli, questo quartiere in cui erano presenti le prostitute. Perciò, no, non le formiche, le formiche no, no, le prostitute. Perciò non fornicare significava l'uomo che non commette, che fa adulterio, che si allontana dalla sua famiglia per andare a prostituto. Questo era nel termine latino. Nel termine ebraico invece c'era entrambe le dinamiche, cioè non fornicare, nel senso una donna sposata che va con un altro uomo, o il contrario, l'uomo che va con un'altra donna. Perché questo? Culturalmente la donna, e questo l'abbiamo ribadito, la domanda di Totino ci ha aiutato in questo, la donna era proprietà dell'uomo. Prendere la donna di un altro e avere rapporti significava, culturalmente, significava invadere la proprietà, corrompere la proprietà dell'uomo. Ricordate che chi aveva la proprietà, la capacità giuridica, la capacità patrimoniale, era l'uomo. Perciò prendere, come rubargli il bue, scusate signore, ma come rubargli il bue, come prendere qualcos'altro, lo schiavo, uccidere, così era prendere la donna. Dove sta il cambiamento dalla cultura all'idea che poi Gesù riprende? Perché noi leggiamo i comandamenti alla luce di Gesù. Gesù dirà, non solamente qualcosa di giuridico, ma è proprio il fatto di guardare una donna con avidità, il fatto di guardare un uomo con avidità, cioè non avere più rispetto della scelta fatta dall'altro. Qua ci sta il discorso neotestamentario, è tutto un discorso qua legato al matrimonio, legato all'unione.
Gesù lo perfeziona, ma io vi dico.
Gesù lo perfeziona saltando, dicendo non conta più il fatto che uno stia o non stia con un'altra donna sposata, ma conta il fatto della purità del suo cuore, della purezza del suo cuore. E guardate, questo non metto ancora una volta, non voglio mettere nessun peso su nessuno, ma qua si parla di un tratto fondamentale, si tratta del fatto della scelta che ognuno ha, che ognuno fa della sua vita, nella vita religiosa, nella vita sacerdotale, in quella coniugale, in quella celibe, nubile. Dove stai mettendo la tua vita? Stai elemosinando affetti? Perché se ci pensate, l'adulterio diventa l'elemosinamento degli affetti, la questua dell'affetto, la questua della personalità cercata in altro rispetto alla tua scelta. È qualcosa che tocca molto, e tocca nell'intimo, non tanto in quell'atto che, come sappiamo, anche nella riconciliazione viene perdonato, non è un peccato senza perdono, è un peccato che viene perdonato. Ma dove sta la forza di questo peccato? È il grimaldello nel modificare la scelta che tu hai fatto, nel modificare la benedizione che è stata data a quella tua scelta. Non sto neanche questa volta giudicando i separati divorziati, i divorziati e i risposati, non sto giudicando questo, non mi permetterei mai. Sto dicendo per noi, anche per chi è divorziato o risposato, qual è la modalità di vivere questa scelta? Qual è il modo di vivere? Commettere adulterio si può commettere anche nella vita religiosa. Gesù ha detto questo. Si può commettere anche per chi è celibe e nubile, anche per chi è sacerdote, si può commettere. Ma non è l'idea una volta mi capita e pazienza, è l'idea del cuore, quello che Gesù ha perfezionato, del cuore dove si rivolge. Se questo cuore si rivolge ad altro, allora è necessario rivedersi. Maria Franca, prego.
Riguarda solo il rapporto marito-moglie o anche il rapporto dell'uomo con Dio? Il fatto di isola.
Brava Maria Franca. Ecco, adesso, bravi. Chi ha avuto questa intuizione, geniale. Perché è proprio l'intuizione di un adulterio. Ricordate questo, i profeti, no? I profeti continueranno ad utilizzare l'immagine dell'adulterio come immagine dell'abbandono di Dio, proprio dell'idolatria. Osea è l'elemento principale, ma Geremia, Isaia, hai scelto un altro, Ezechiele, ci ricorda Giovanni, Gesù stesso che parla della Chiesa, o il Nuovo Testamento che parla della Chiesa come sposa. E tradirla significa questo. Vedete come ogni comandamento non è legato a un solo aspetto, ogni parola abbraccia tutte le altre. È come la creazione: si può fare la creazione dell'uomo senza la separazione di luce e tenebre? Avrebbe senso la separazione luce e tenebre senza la creazione dell'uomo? Ha senso il comandamento non commettere adulterio, come ci ricordava Maria Franca, senza quel comandamento sull'idolatria? Tutti i comandamenti sono legati tra di loro. Pensate il comandamento del generico non uccidere. Beh, questo sappiamo. Non uccidere.
Ma io vi dico.
Appunto. Gesù modifica. Ieri quando andavo con mio suocero a Macomer, mi è venuto poi a Macomer, non l'ho detto, ma oggi lo dico. Pensate a Enzo Tortora.
Ucciso con la lingua.
È stato ucciso con la lingua.
È stato, qual è stata l'illuccisione? E Gesù dice, chi dice pazzo a suo fratello lo sta già uccidendo. Pensate lì, non si parla solo della falsa testimonianza, ma si parla di uccidere qualcuno, si parla di rubargli la dignità. Vedete come in un solo modalità di dire qualcosa sull'altro intervengono tanti, di fare un idolo, la giustizia o l'ingiustizia, di separarsi dalla... Ma ho usato Enzo Tortora perché è un caso emblematico, ma ne avremo tantissimi anche oggi al telegiornale. Se qualcuno ha ascoltato, c'è stato un altro caso di ingiustizia: dopo 22 anni un uomo è stato giudicato assolutamente innocente da quello che... perché era stato accusato di questo e obbligato a confessare. Perché questo abbiamo terminato, sì, abbiamo terminato. Tutti, anche chi viene nuovo, sappia che alle 8:30 ce ne andiamo, quindi non c'è... No, ma non perché sono pagato a orario, è perché il tempo di ognuno di noi è un tempo importante. Allora, chi dedica 2 ore alla scuola della parola sa che non saranno, secondo il mio istinto, 2 ore e 20, 2 ore e mezza, 3 ore o 1 ora e 45. Sono 2 ore sempre. Allora, questo volevo concludere con questa immagine, queste 10 parole che non sono, mi pare di vedere, che non sono alla fine qualcosa di schiavitù, non sono qualcosa che schiavizza, sono qualcosa che libera quando uno accetta di essere libero, come ci ricordava la signora, quando qualcuno si prende la responsabilità di essere libero, la responsabilità non di fare tutto quello che mi piace. Ieri ho sentito, e ho terminato, un'intervista sul fatto di essere liberi di fare tutto ciò che si vuole. E una signora, quella famosa idea liberale, diceva: io sono libera fino a non ledere la libertà dell'altro. Però attenzione a questo, significa non incontrarsi mai. Invece, quando io con la mia libertà ho la capacità di invadere la libertà, non di sopravvalutare, non di sopprimere, ma di andare nella cerchia della libertà dell'altro e incontrarlo, questo è il cristianesimo. Se Gesù non avesse voluto superare la propria libertà andando incontro alla peccatrice, andando incontro al cieco, andando incontro alla vedova di Nain, sarebbero rimasti tutti uguali. Avere la capacità di invadere la libertà dell'altro, ma con libertà, non con voglia di sopraffarlo. E i comandamenti mi pare che facciano proprio questo: si avvicinino all'uomo non per sopraffarlo, ma per invadere un pochino la libertà e incontrare l'uomo. E allora, se questo, prego,
mi viene in mente l'immagine del rubato al dente, togliti le scarpe perché l'uomo dove cammina,
esatto,
è
sacro,
quindi considerare ogni altra persona,
esatto, non andartene, rimani qua, ma con un segno di rispetto, con delicatezza. Grazie a tutti, vedo che qualcuno si alza perché scatta l'orario, ci vediamo tra 15 giorni, grazie.